Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene uno che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, abbiamo appena concluso il tempo del Natale e con questa messa vespertina abbiamo così ufficialmente aperto il tempo ordinario. E se noi, ecco, guardiamo un po' i tempi liturgici della Chiesa, allora avvertiamo che anche la Chiesa ha i suoi tempi, le sue stagioni, come infatti esiste l'anno civile con i suoi ritmi, le sue caratteristiche, così altrettanto esiste anche il tempo liturgico, il tempo sacro. Ed è bene comprendere questo, perché la Chiesa ha queste fasi, questi tempi, dove appunto attraverso Cristo, unico Salvatore, si inserisce nel tempo civile per salvarlo dal peccato, per elevarlo, per purificare ogni uomo, vuole raggiungere ogni uomo. La Chiesa in Cristo Gesù vuole salvare tutte le anime. Liturgia, questa parola, viene dalla parola ordine, ordine esteriore, e c'è un documento della Chiesa che dice che Gesù Cristo è il grande liturgo, cioè colui che fa ordine, è venuto a riordinare le cose. Se noi pensiamo anche il sacramento dell'ordine, anche questo è stato istituito da Gesù Cristo per riordinare le cose disordinate. Il sacerdote, colui che è stato unto da Dio, è chiamato a dare all'uomo questo nuovo ordine, ordine secondo Dio, secondo la volontà di Dio. E questo è molto importante a comprendere, per arrivare appunto a comprendere il fine anche della liturgia, perché noi celebriamo i misteri nella Chiesa, certamente in primis per la gloria di Dio, per glorificare Dio, per dare a Dio il culto dovuto. Ma accanto a questo fine, la liturgia ha anche questo altro fine di riordinare le cose che sono state disordinate a causa del peccato originale. Noi sappiamo che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, naturalmente è capace di Dio e naturalmente è anche orientato verso Dio. Ma poi a causa del peccato, tante volte questo uomo, la sua anima viene sfigurata e quindi ha bisogno di riordinare, di trovare l'equilibrio interiore attraverso appunto i sacramenti. Tante volte si sente anche dire, oggi forse più che mai, dalla gente: le bestie sono, gli uomini sono peggiori delle bestie. Tante volte si dice così, no? Gli uomini sono peggiori delle bestie. E questo da una parte è anche vero, perché l'uomo senza la grazia di Dio può commettere qualsiasi stupidità. In balia delle proprie passioni può davvero fare disastri. Ma con la grazia di Dio, con l'intervento di Dio nella liturgia, nei sacramenti, l'uomo si può purificare, elevare e diventare santo. Quindi da una parte Questo detto è anche vero, che l'uomo tante volte è peggiore delle bestie, ma d'altra parte questo detto non è del tutto vero, perché l'uomo, con la grazia di Dio, con la buona volontà, si può riscattare, può diventare santo, può diventare e dovrebbe diventarlo, perché il fine dell'uomo, per cui Dio ci ha messo in questo mondo, è proprio per la santità. Questa è la volontà di Dio, dice San Giovanni, la vostra santificazione. E la santificazione passa proprio attraverso liturgia, attraverso questo culto esteriore che la Chiesa celebra in ogni tempo e si inserisce in questo anno civile che abbiamo appena iniziato, per elevarlo, per purificarlo, per portarlo a compimento. E quindi è bene anche tante volte guardare indietro di quello che abbiamo celebrato questi giorni. Abbiamo concluso il Natale e noi sappiamo che il Natale ha portato anche con sé tante belle feste aggiunte, le Epifanie, l'arrivo dei tre magi, il battesimo di Gesù e poi anche quello che è la festa delle nozze di Cana in Galilea, anche quello è una Epifania. Epifania significa manifestazione pubblica di quello che Gesù è per sua natura, ossia la sua natura divina. Gesù Cristo è Dio e questa manifestazione all'inizio non fu, ecco, da subito manifestato pubblicamente, perché poche persone, se pensiamo a Natale, San Giuseppe e la Madonna, i pastori videro e riconobbero quel bambino che si manifestò così nella povertà, videro e credettero, come dice San Luca, credettero che quel bambino è Dio. Ma dopo, ecco, con l'arrivo dei magi, con il battesimo di Gesù e con la festa di nozze in Cana Galilea, questa manifestazione, questa epifania è resa pubblica, universale. Tutti i popoli, tutte le nazioni, ogni uomo sulla terra è chiamato a riconoscere in Gesù il suo Salvatore. E quindi anche noi, se abbiamo celebrato il Natale, siamo chiamati comunque a guardare indietro e chiederci: ma noi lo riconosciamo così la nostra vita come nostro Salvatore che è venuto nella carne? Abbiamo letto il versetto che precedeva il Vangelo di San Giovanni, del prologo: il Verbo di Dio si è fatto carne. Egli era in principio, da sempre, il Verbo di Dio che si è fatto carne. Questa kenosi di Dio, questa spoliazione di Dio, questa venuta di Dio in mezzo a noi è in qualche modo il compimento di tutta la Sacra Scrittura, che Dio si è incarnato, che si è fatto carne. Ma poi, come sappiamo, questa venuta di Gesù Cristo nella carne è andato oltre, in senso che ha portato il compimento nei sacramenti, nell'Eucaristia. Gesù si è fatto carne, ma poi si è fatto Eucaristia. Se noi lo riceviamo in grazia di Dio, riceviamo davvero Gesù, quell'unico Gesù che è venuto 2000 anni fa, scende nuovamente sui nostri altari e vuole raggiungere ciascuno di noi, vuole venire il nostro cuore, proprio per riordinare in noi le cose disordinate, il peccato. Quindi, se noi guardiamo poi il Vangelo di oggi, San Giovanni Battista lo riconosce così: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Una espressione, una professione di fede di alto valore. Anche noi, se noi celebriamo la Messa, ogni volta lo diciamo: ecco Gesù, beati e limitati alla cena dell'agnello, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E noi lo diciamo, noi lo riconosciamo: non sono degno, Gesù, che tu entri nella mia vita, non sono degno che tu vieni in me, perché sono un povero peccatore, ma ho bisogno di te, senza di te non possiamo vivere. Chiediamo a San Giovanni Battista questi due aspetti che accompagnano questo suo ministero: l'aspetto del riconoscere Cristo, del riconoscerlo nella vera fede, nella fede salvifica, colui che è venuto a togliere il peccato del mondo, e poi anche quello di indicarlo, Ecco, è lui l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, quindi possiamo farci anche noi portavoci di questo mistero di essere cristiani, quindi testimoni di questo evento così importante. Dire a tutti che tutti gli uomini hanno questa possibilità in Gesù Cristo di lasciarsi perdonare i peccati. Gesù è venuto per questo, per togliere di mezzo i peccati del mondo. E questa è la buona novella, il Vangelo, il buon annuncio, perché prima di Cristo nessuno giammai ha potuto togliere di mezzo i peccati del mondo. Gesù è l'agnello, l'agnello mansueto, che poi è stato anche descritto nella prima lettura del profeta Isaia, il servo sofferente che ha preso su di sé i nostri peccati. Prima di Cristo nessuno ha potuto dire questo, essere così il mediatore tra gli uomini e il Padre, ma soltanto Lui, proprio perché Lui è vero Dio e vero uomo venuto nella carne. Ringraziamo il Signore sempre per la sua misericordia, accogliamola nel tempo, confessiamoci sempre bene per poter un giorno contemplare Dio faccia a faccia, così sia. Sia lodato Gesù Cristo.